Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Rizzoli nel 2012, Dietro le quinte della storia. La vita quotidiana attraverso il tempo nasce dall'incontro fra Piero Angela e Alessandro Barbero e riprende la formula dialogica resa familiare dalla loro collaborazione televisiva. Non è una storia cronologica degli stati, delle battaglie o dei grandi protagonisti. È un saggio divulgativo che usa le esperienze concrete delle persone comuni per leggere le trasformazioni storiche, alimentazione, abitazione, riscaldamento, viaggi, relazioni familiari, sessualità, credenze, criminalità, guerra e amministrazione della giustizia diventano punti d'osservazione per capire come mutino società e mentalità. Angela assume il ruolo dell'interlocutore che sollecita chiarimenti. Barbero risponde collegando usi quotidiani, vincoli materiali e processi di lungo periodo. Il fine del libro è rendere visibili le condizioni sociali ed economiche spesso nascoste dietro gli eventi celebri, mostrando che tecnologia, disponibilità di energia, conoscenze e organizzazione collettiva incidono direttamente sulle possibilità di vivere, lavorare e scegliere. L'approccio privilegia accessibilità, esempi e curiosità rispetto alla trattazione specialistica esaustiva. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, la vita ordinaria come chiave interpretativa della storia. Il nucleo del libro consiste nello spostare lo sguardo dai vertici del potere alle condizioni nelle quali viveva la maggioranza della popolazione. Questa scelta non svaluta avvenimenti politici, guerre o figure illustri. Propone piuttosto di collocarli entro le realtà materiali e sociali che li rendono comprensibili. Sapere come si mangiava, con quali mezzi ci si muoveva, quanto fosse difficile riscaldare una casa o quali rischi accompagnassero nascita. Infanzia e vecchiaia aiuta a misurare la distanza fra le epoche meglio di una semplice successione di date. Il quotidiano è quindi trattato come una struttura storica, influenza la composizione delle famiglie, la divisione del lavoro, i rapporti fra città e campagna, le aspettative di vita e perfino ciò che le persone considerano normale o possibile. Il libro insiste sul fatto che molti comportamenti non vanno giudicati con criteri contemporanei senza considerarne i vincoli disponibilità di risorse, trasporti lenti, conoscenze limitate e fragilità delle infrastrutture modificavano profondamente le decisioni individuali. Ne deriva una storia dal basso accessibile, in cui le abitudini apparentemente minime rivelano la logica concreta di società molto diverse dalla nostra. Secondo, tecnologia. Energia e conoscenza come motori del cambiamento sociale. Uno dei fili conduttori dell'opera è il ruolo dei fattori materiali nello sviluppo delle civiltà. Le innovazioni tecniche non sono presentate come semplici invenzioni isolate, acquistano rilievo quando modificano il modo di produrre, conservare cibo, riscaldarsi, spostarsi, comunicare, organizzare il lavoro. In questa prospettiva, la disponibilità di energia e l'accumulo di conoscenze determinano quanta fatica sia necessaria per soddisfare i bisogni essenziali e quali margini restino per commercio, istruzione, vita urbana o specializzazione professionale. Il ragionamento evita una visione puramente celebrativa del progresso. Una tecnica può ampliare possibilità e ricchezza, ma i suoi effetti dipendono dalla diffusione concreta, dalle disuguaglianze nell'accesso e dalle istituzioni che la sostengono. Per questo, il passaggio da un'epoca all'altra non è ridotto a un improvviso miglioramento generale. Cambiano ritmi, opportunità e vulnerabilità, spesso in modi non uniformi. L'attenzione a energia, mezzi di trasporto e saperi pratici offre al lettore uno strumento interpretativo utile anche oltre i singoli aneddoti. Mostra infatti perché la storia della vita quotidiana non sia marginale, è il luogo in cui le innovazioni diventano, oppure non diventano, trasformazioni sociali reali. Terzo, famiglia, corpo e sessualità, la distanza tra mentalità storiche, le relazioni familiari. La vita sentimentale e la sessualità figurano tra gli ambiti attraverso cui il libro ricostruisce il mutamento delle mentalità. Il loro interesse storico non deriva dal gusto per il dettaglio curioso, ma dal fatto che in essi convergono norme religiose, diritto, gerarchie sociali, necessità economiche e idee sul corpo, famiglia e matrimonio, per esempio. Non possono essere letti soltanto come espressioni private dell'affetto. Nelle società del passato erano spesso intrecciati a patrimoni, discendenza, alleanze e distribuzione del lavoro. Anche l'infanzia e il passaggio all'età adulta assumono significati diversi secondo le condizioni materiali e culturali di ciascuna epoca. Il formato dialogico consente di affrontare questi temi con chiarezza, distinguendo le immagini consolidate nell'immaginario contemporaneo dalla complessità dei contesti storici. Ciò è particolarmente utile quando circolano stereotipi sul Medioevo o su presunte consuetudini del passato, il libro invita a non confondere leggende, eccezioni e pratiche diffuse. Il risultato è un esercizio di contestualizzazione, comprendere che sentimenti, ruoli di genere, pudore e autorità familiare sono stati regolati in forme variabili, non implica negare continuità umane fondamentali. Serve invece a riconoscere quanto le convenzioni sociali plasmino le esperienze più intime. Quarto, viaggiare. Abitare e nutrirsi i vincoli materiali delle epoche. Il libro attribuisce un rilievo particolare ad azioni che oggi possono apparire banali. Percorrere una distanza, preparare un pasto, proteggersi dal freddo, procurarsi acqua o abitare uno spazio sicuro. Attraverso questi temi emerge quanto la quotidianità fosse condizionata dalla lentezza degli spostamenti, dalla stagionalità, dalla disponibilità locale di risorse e dall'assenza di molte comodità moderne. Viaggiare non era soltanto un trasferimento geografico, poteva comportare costi elevati, pericoli, tempi imprevedibili e una separazione drastica dalle reti familiari. Analogamente, il cibo va considerato in rapporto a coltivazioni, conservazione, commercio e differenze di ceto. La casa, in rapporto a materiali, combustibili, igiene e densità abitativa. Questi elementi consentono di correggere l'illusione che le persone del passato vivessero versioni semplificate della nostra stessa esistenza. Le loro priorità erano spesso modellate dalla necessità di gestire rischi ricorrenti e di dedicare tempo a compiti oggi delegati a infrastrutture, macchine o servizi. L'analisi dei gesti ordinari mostra inoltre il legame fra ambiente e organizzazione sociale, la forma degli insediamenti. L'accesso ai mercati e le possibilità di mobilità incidono sulle relazioni e sul potere. La storia materiale diventa così una lente concreta per leggere disuguaglianze e mutamenti di lunga durata. Infine, la conversazione divulgativa tra rigore storico e sintesi necessariamente selettiva, la forma dell'intervista. Con Piero Angela, nelle vesti di guida curiosa, e Alessandro Barbero, in quelle dello storico, che sviluppa le risposte. È una componente decisiva dell'identità del volume. Le domande orientano il lettore, spezzano argomenti potenzialmente ampi e permettono di alternare spiegazioni generali, precisazioni e aneddoti. Questo metodo rende il libro particolarmente adatto a chi cerca un primo accesso alla storia sociale senza il linguaggio specialistico di una monografia. La conversazione favorisce anche una qualità importante della divulgazione: esplicitare dubbi che un lettore non esperto potrebbe avere, anziché presupporre conoscenze pregresse. Al tempo stesso, questa scelta definisce un limite realistico dell'opera, coprendo secoli, aree e temi molto diversi. Il libro non mira a esaurire dibattiti storiografici, né a fornire approfondimenti sistematici su ogni questione. Alcuni lettori possono dunque percepire una maggiore ampiezza che profondità. Tale caratteristica va valutata rispetto allo scopo dichiarato: offrire coordinate, nessi e correzioni di luoghi comuni, non sostituire studi specialistici. La forza del volume sta proprio nell'unire la competenza storica di Barbero alla capacità di Angela di rendere ordinata e comprensibile una materia vasta. Le curiosità non sono fini a se stesse quando servono a far emergere le strutture che organizzano la vita collettiva. In conclusione, dietro le quinte della storia è indicato soprattutto per lettori curiosi, studenti, appassionati di divulgazione e persone che desiderano riavvicinarsi alla storia senza affrontare subito un manuale accademico o una monografia specialistica. Può risultare utile anche a chi conosce già le grandi periodizzazioni, ma vuole interrogarsi sulle condizioni concrete che davano forma all'esistenza, il tempo necessario per spostarsi, le risorse per nutrirsi e riscaldarsi, le norme che regolavano famiglia, fede, giustizia e rapporti sociali. Il beneficio intellettuale principale è l'acquisizione di un'abitudine interpretativa, chiedersi quali vincoli materiali, quali tecnologie e quali idee condivise stiano dietro a un comportamento o a un evento storico. Rispetto ad altri saggi di storia sociale, il volume si distingue meno per l'ambizione di offrire una ricerca originale e completa, che per la qualità della mediazione divulgativa. Il dialogo fra Piero Angela e Alessandro Barbero traduce questioni ampie in domande leggibili e risposte ordinate, con un equilibrio fra rigore, sintesi e dettagli memorabili. Questa impostazione lo rende più agile di un testo universitario e più analitico di una semplice raccolta di curiosità. Il lettore che cerchi approfondimenti documentari su una singola epoca dovrà affiancarlo ad altre letture. Chi desideri invece una mappa chiara delle connessioni fra vita quotidiana e grandi trasformazioni troverà un punto di partenza solido e piacevole. Se vuoi supportare Piero Angela, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!